non è una... Io sono particolarmente emozionato di iniziare quest'anno della fede e questo corso di formazione, questa giornata di formazione, perché in questo luogo, in questo antico battistero, io sono diventato cristiano e mi è stato dato il nome di Agostino e di Giulio. E ricordo ancora quando io ero un lontano, poi il termine è un termine particolare, lontano da chi, magari sono lontano ancora adesso, siamo lontani ancora adesso, è il Signore che è vicino a noi, no? Quando ero lontano guardavo con una santa invidia, quando ero seduto dove eravate voi, in chiesa, e vedevo i cristiani che andavano magari anche un po' con un viso non tanto allegro, non tanto felice, andavano a ricevere il Signore. Io immaginavo chissà che quale gioia, no? E quella gioia finalmente l'ho provata. E quindi per me è un luogo questo al quale con Lucia torno spesso, per quando sono affaticato ed oppresso, per ricevere una parola, per ricevere un aiuto, per trovare diciamo anche la situazione, per incontrarmi col Signore. Papa Benedetto XVI ha indetto con la lettera apostolica Porta Fidei dell'11 ottobre 2000.
Voglio dire una parolina, chi non capisce quando parla lui, fermatelo pure, perché a me mi ha raccontato 4 volte quello che dice, è la 4ª volta che lo capisco.
Non ve lo dirò 4 volte, Ha indetto l'anno della fede, che è iniziato l'11 ottobre di quest'anno e terminerà il 24 novembre 2013, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. L'inizio dell'anno della fede coincide anche con il ricordo riconoscente di due grandi eventi che hanno segnato il volto della Chiesa in questi ultimi anni: il 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, voluto dal Beato Giovanni XXIII, l'11 ottobre 1962, e il 20° anniversario della promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, offerto alla Chiesa dal Beato Giovanni Paolo II, l'11 ottobre 1992. Con la sua prima lettera anche il nostro Vescovo Franco Giulio ha posto la nostra attenzione sullo stato di salute della nostra fede. In pratica ci ha detto di fermarci e di valutare com'è lo stato della nostra fede attuale. Nel preparare questa giornata, man mano che cercavo di prepararmi, mi venivano subito alla mente delle domande, che sono le domande che potrebbero essere le domande di un esame della fede. Ecco perché il titolo del piccolo roglio che farò è l'esame della fede. Le domande sono: perché crediamo? In che cosa crediamo? E dove abbiamo trovato queste verità in cui crediamo? Sono domande che ognuno deve porsi. E più ancora, che cos'è la fede? Diciamo che c'è già stato un esame di questo genere qui. Ognuno di noi siamo stimolati a farlo quest'anno, ma ce n'è già stato uno famoso. E vi parlerò di questo esame famoso che è stato fatto, molto brevemente. Anche perché le risposte e il dialogo che vi esporrò, no, potranno essere di aiuto per dare le nostre risposte, per fare noi un dialogo con noi stessi e col Signore, per capire com'è la nostra fede. La parola fede viene citata 298 volte nella Sacra Scrittura, la prima volta nel Libro dei Numeri e l'ultima volta nell'Apocalisse. Ma la definizione più famosa è il primo versetto del capitolo 11 della lettera agli Ebrei, dove si dice: la fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Ma secondo me, e non solo secondo me, esiste un'altra definizione ancora più bella, non fosse altro che perché è esposta nello splendore dell'endecasillabo, quale quella che Dante dà al 24° canto del Paradiso nella sua Divina Commedia. Brevemente, vediamo di capire in che ambiente si svolge. Approdato tra le stelle, Dante Alighieri si accinge a sostenere l'esame della fede anche lui. Che a questo primo esame debbano seguire nella medesima sessione di laurea esami di speranza e di carità è lecito supporre. Certo è che l'esaminatore sarà niente meno che San Pietro Apostolo, identificato da Beatrice nel Beatissimo tra i Beati. Il candidato Dante sta premendo e, come tutti i candidati, mentre San Pietro conversa con Beatrice, a capo chino, guardandosi i piedi, comincia a ripetere le formule, si sta preparando per sostenere questo esame. Nelle facoltà di teologia, la Sorbonne era la più famosa, l'esame veniva svolto in latino. Qui si vede che il Signore Dio aveva voglia di sentirsi glorificare in una lingua nuova, avverrà in italiano. E l'esame non era semplice, perché il candidato anziano, il baccelliere, arrivava tardi, dopo che aveva seguito tutti i seminari, tutti i corsi di preparazione, arrivava al punto in cui non poteva imparare null'altro se non quello che si impara insegnando. Bella questa definizione. Ormai aveva imparato tutto, poteva andare solo a insegnare. Allora sosteneva questo esame. E l'esame si svolge così. San Pietro subito inizia, e questa è la domanda decisiva. Di buon cristiano, rivolto a Dante, fatti manifesto, fede che è, parte subito in tromba. Chiamandolo buon cristiano, in questo caso Dante quindi assume la rappresentanza di tutti noi, è in termine generico, quindi è una domanda che può essere rivolta a noi. E Dante inizia la sua sessione di esami, non senza aver alzato gli occhi a San Pietro che gli ha rivolto la domanda, e sbirciato Beatrice che con un gesto gli dice di tirar fuori tutto quello che ha. E qui inizia subito, come diceva padre Matteo nell'omelia, non ci siamo messi d'accordo, Dante non parla per sé, dice subito teologicamente è perfetto, perché parte citando la grazia, dice la grazia di Dio speriamo mi aiuti a esprimermi bene, quindi non è un tempo, parlavo prima, gli artisti, la loro vita e le loro opere erano impregnati della grande fede che avevano. E padre Matteo ha detto che Dio è disceso, no? E mi viene in mente che un quadro, per esempio, era un'opera di teologia, la gente non sapeva magari leggere e scrivere tanto bene, però vedendo un quadro capiva una verità. Se noi notiamo i quadri dell'Annunciazione, vediamo sempre che l'angelo è in ginocchio, il messaggero di Dio è in ginocchio di fronte a Maria, cioè quindi Dio si porta, non Maria che è in piedi, ma Dio scende a livello dell'umanità, l'umiltà, la discesa. Quindi Dante inizia benissimo, La grazia di Dio speriamo che mi aiuti a esprimermi bene. E continua, dunque, come scrive la penna del tuo San Paolo, il quale ha concorso con te a mettere Roma sulla retta via, ha detto che la fede è il fondamento sostanziale delle nostre speranze e la premessa dalla quale dobbiamo dedurre ciò che non vediamo. E Pietro gli dice, bravo, bene, risposta esatta, purché tu abbia capito veramente cosa intendeva, cioè non me la vieni a recitare a memoria, spiegamela, no? E allora Dante spiega. Va intesa come fondamento sostanziale delle cose sperate, perché i misteri sublimi, cioè l'esistenza di Dio e la vita eterna, che quassù in paradiso vediamo, vedo con i miei occhi, laggiù sulla terra esistono solo per il fatto che ci si creda. Non c'è nessun'altra prova, esistono solo per quel fatto lì. Fatto su cui si fonda la nostra speranza di salvezza. Poi alla premessa di tutto quello che dobbiamo dedurre, perché ciò che non vediamo, quindi misteri sublimi, vanno dedotti proprio da questo credere, quindi il centro è la fede. Se non c'è la fede, per noi qui sulla terra non possiamo neanche sperare in quello che noi che poi crediamo. San Pietro, di fronte a questa bella risposta, si accende di compiacimento e dice, se tutti laggiù imparassero così bene la dottrina, non darebbero tanto spago ai sofismi. Ma dato che San Pietro è molto concreto, dice, ma tu ce l'hai la fede? Dante, sì, e sull'autenticità della moneta non ho alcun dubbio. E questo tesoro allora, questa moneta, che è la base aurea delle virtù teologali, dove l'hai trovata? E Dante risponde, la pioggia di Spirito Santo che allaga le pergamene delle sacre scritture è un argomento così convincente che ogni altro tipo di dimostrazione mi sembra piatto. Ma perché pensi, dice San Pietro, che i due testamenti che tanto ti convincono sia parola di Dio? Dimmelo perché, no? E Dante, la prova che queste verità siano soprannaturali sta nel fatto che esse narrano risorse, gli eventi che essi narrano, sovrastano risorse tecniche della natura, che se la natura stessa fosse un fabbro non è in grado né di fondere il metallo né di battere l'incudine. Cioè raccontano delle cose che sono inspiegabili. San Pietro dice sì, Ma chi ti dice che quei miracoli siano avvenuti, no? Se non in quelle scritture la cui autenticità dovrebbe essere provata dai miracoli che descrivono. E tu dici, credi nelle, perché ci sono i miracoli, ma i miracoli sono descritti nel, quindi, e qui Dante cade in quello che in logica si chiama petizione di principio, cioè assume la premessa di un ragionamento quella che dovrebbe essere la conclusione. Ed ecco allora che qui utilizza la prova, dà la risposta decisiva, quella che il genio di Sant'Agostino aveva formulato perché metteva in dubbio l'autenticità dei miracoli su cui si fondava la fede, e dice, visto che, miracoli o no, tutto il mondo si è convertito al cristianesimo, questo è il miracolo più grande di tutti. Tu scusa, non ti sei messo a seminare la buona novella completamente privo di risorse, sia economiche che culturali, perché eri un poveraccio, e non è il miracolo dei miracoli che la semina di uno scalcagnato sia fiorita in questo vigneto delle meraviglie, anche se coi tempi che corrono lo vedi pieno di lodi? È la risposta decisiva, perché la corte dei beati che sta ascoltando la sessione di esame inizia a cantare in coro il Te Deum Laudamus. Immaginiamo, siamo in paradiso, quindi tutti i beati che cantano perché stanno assistendo. A questo punto San Pietro si accinge a tirare le somme. Fino a questo momento la grazia ti ha messo in bocca le parole giuste. Pare ti faccia la corte, eh? Ma per andare sul concreto, qual è l'oggetto del tuo credo? Cioè, in che cosa credi? Qual è il fondamento? Spiegamelo. E poi dimmi, dove l'hai trovato questo fondamento? Cioè, dove tali verità si presentarono a te perché le credessi? Santità, tu che ora vedi ciò che hai creduto prima di tutti, e mi riferisco alla corsa al Santo Sepolcro che leggo nel Vangelo di San Giovanni, mi stai chiedendo quindi la sostanza di quel che io credo così di getto, senza starci a ragionare sopra, il fondamento di questo mio credere, è quello che viene chiesto a noi in quest'anno, no? Dobbiamo rispondere. E l'altra proclamazione che qui Dante fa della sua fede nel silenzio del cielo stellato ha una scansione di assoluta e incrollabile certezza che dovrebbe essere la nostra. Le parole sono le stesse del credo, ma il ritmo dell'endecasillabo e dell'epertina dà loro un'autorità che nessun altro contesto può conferire. Rispondo così. Credo in Dio, uno ed eterno, motore immobile del creato. Grazie all'amore che diversa e al desiderio che vi suscita. E questo credo non lo baso su prove di ordine fisico o metafisico, ma sulla verità che piove da Dio stesso a mezzo delle sacre scritture, dell'Antico Testamento, dei quattro Vangeli e del canone apostolico che voi avete scritto, rivolto a San Pietro, su ispirazione dello Spirito Santo. E credo nelle tre persone dell'Eterna Trinità, che sono una sola sostanza, così una e così trina, da poter essere coniugata tanto al singolare quanto al plurale, da potersi dire insomma tanto che sono quanto che è. E la certezza del Dio Trinitario me l'ha impressa il Vangelo. E questa certezza è il fondamento primo della mia fede, certezza come scintilla che dilatata in fuoco vivo sfolgora dentro di me come una stella. Come una stella in cielo. Ecco, questo grosso modo l'andamento della discussione di esame. Ottimo, no? San Pietro è soddisfatto. Soddisfatto come un signore che ascolta una buona notizia e appena il domestico ha finito di esporla, lo abbraccia felicitandosi con lui. Così, benedicendomi cantando, in decasillabo stupefacente, la luce apostolica, era una luce San Pietro, cattolica e romana, mi volteggiò intorno tre volte, tanto le erano piaciute le mie parole. Non c'è dubbio che il candidato Alighieri sia più che idoneo a tenere corsi di fede ovunque sia. E noi siamo pronti a sostenere l'esame della nostra fede. La giornata di oggi è un'occasione per poter approfondire, per poter dare il tempo a noi di porci queste domande.
Alla data dell'iniziazione dell'anno della fede, che per noi è importantissimo perché il
nostro monastero, sapete che è stato fondato l'11 ottobre, appositamente per ricordare la data del concilio, in quanto il monastero è intitolato a Maria, Madre della Chiesa, il titolo che nella Lumen Gentium è dato a Maria, icona, modello e madre della Chiesa. Un altro piccolo particolare, il catechismo, che è stato indicato anche dal Papa come uno dei testi che in questo tempo dovremo riprendere in mano, che noi stiamo già leggendo alla sera in refettorio, è stato tradotto dalla nostra comunità. Quando nel 91 c'era la bozza e il testo ufficiale era stato preparato in francese, quindi l'allora cardinale Ratzinger ha chiesto alla nostra madre la traduzione, che è stata appunto predisposta, e qualche anno dopo ha chiesto anche il compendio del Catechismo Cattolico, che è stato, diciamo così, tracciato, ecco, sulla linea del Catechismo Grande dalla nostra madre, aiutato da alcune sorelle. Quindi per noi quest'anno è particolarmente importante per tornare anche alle origini della nostra vocazione e per tornare anche a quella che è la domanda: che cos'è per te la fede? Siamo chiamate, diciamo così, personalmente, prima di tutto come comunità e poi come singoli. Sapete che ieri è stato votato il documento del Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione. I lineamenti erano già comparsi all'inizio di ottobre e nel messaggio finale che è stato votato ieri, i Vescovi hanno usato un'immagine molto bella, riagganciandosi all'episodio della Samaritana al pozzo. Dicono che la persona, ma anche la Chiesa, nel deserto contemporaneo, con tutti i suoi problemi di agnosticismo, di secolarismo e di mobilità etnica, la persona è come questa anfora vuota che attende una risposta, attende qualcuno che la riempia di consolazione, attende praticamente l'annuncio del Vangelo e la consolazione dello Spirito Santo. Leggendo questa definizione mi è venuta in mente quella che è sia l'inizio della Lumen Gentium sia quello che è poi il percorso monastico. La Lumen Gentium, il documento sulla Chiesa che il Concilio aveva approvato il 21 novembre 1964, tra parentesi, il 21 novembre è la data della presentazione di Maria al Tempio liturgicamente, dedicata dalla Chiesa alla preghiera per le claustrali. In tutto l'anno questa giornata in cui la Chiesa prega per i suoi membri che normalmente pregano per lei, no? Quindi è significativo anche questo. All'inizio, al capitolo primo, paragrafo primo, si diceva Lumen Gentium, quindi Cristo è la luce delle genti. Questo Santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni creatura, illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa. Quindi si parte da una definizione cristologica. La luce è Gesù. Ma siccome la Chiesa è in Cristo in qualche modo il sacramento, cioè il segno, e noi diremmo anche, diciamo così, quella immagine, immagine però nel senso di icona, cioè un'immagine bella che non solo rimanda alla realtà, ma aiuta ad entrare, a incontrare la realtà che essa significa. Siccome la Chiesa è in Cristo il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, il Concilio intende con maggior chiarezza illustrare ai suoi fedeli al mondo intero la propria natura e la propria missione universale. E questa è la dimensione sacramentale della Lumen Gentium. Poi c'è una dimensione che riguarda tutti gli uomini. Le presenti condizioni del mondo rendono urgente questo dovere della Chiesa, perché tutti gli uomini possano conseguire la piena unità di Cristo. Quindi la fede si gioca in un mondo in crisi. Nei lineamenti si parlava proprio di questo. Il cristiano si trova in una situazione favorevole quando è in crisi, perché in greco crisi vuol dire decisione, e una decisione la si può prendere solo quando si è ambiguo. Se voi tornando a casa a un certo punto arrivate, se vado a Bozzano o vado a Omigna, in quel momento uno è chiamato a dare una risposta, cioè a prendere una strada, a inoltrarsi per un cammino. Questa situazione di crisi, quindi, che tutti viviamo e di cui tutti abbiamo sott'occhio gli esiti, da quelli personali a quelli comunitari, a quelli interplanetari, diremmo, no? Ribadisce con il sinodo anche nell'ultimo documento, non è da considerare qualche cosa di, che fa da ostacolo alla nostra fede. Semmai questa situazione di crisi è da leggere come una occasione provvidenziale attraverso la quale Dio, che in molti modi, da tanto tempo, in varie situazioni, come diceva la lettera agli Ebrei, ha parlato all'uomo, ultimamente nei nostri tempi, adesso parla anche a noi. Perché vuole parlare a noi? Perché la Chiesa ha qualcosa da dire all'uomo, che è come un'ancora vuota e che in sostanza non riesce neanche a capire di che cosa ha bisogno. Uno dei drammi della nostra società è che noi non sappiamo dare il nome giusto ai bisogni che abbiamo. Allora, pensiamo che abbiamo bisogno di cose, pensiamo che abbiamo bisogno di affetto, in un certo senso, pensiamo che abbiamo bisogno di potere, di diciamo così, di autorevolezza, tanti bisogni, no? Che possono portare poi delusi a tante sofferenze. Questo bisogno il sinodo dei vescovi lo chiama sete. La sete è un bisogno primario al quale solo Dio può rispondere. La nostra anfora non può essere riempita se non dallo Spirito Santo, ed era esattamente quello che anche Dante aveva intuito. Ad un certo punto io non posso dire matematicamente perché credo. Credo perché ho sete, e credo perché mi viene offerta un'acqua che è più grande di me e che colma questo mio bisogno. Il Concilio ad un certo punto poi nella Lumen Gentium allargava il suo orizzonte, dicevo, questa esperienza è universale. Quindi se è universale significa che quello che noi abbiamo da offrire, perché abbiamo sperimentato che colma la nostra sete, è la risposta anche alle sedi di tutti gli altri, cioè la chiamata universale alla fede. Questa chiamata universale avviene attraverso tantissimi percorsi che possono essere quelli tradizionali della catechesi, del catecumenato, o possono essere nuove piste che in un certo senso lo Spirito Santo suscita per andare a incontrare nei deserti della nostra società, e lo ribadisce l'ultimo documento, andare a incontrare le persone così come sono, poveri, sfiduciati, delusi, agnostici, oppure sofferenti nel chiedere risposte che per ora non hanno ancora trovato. Questa situazione è, diciamo così, stata sperimentata in tutte le epoche della storia. E mi aggancio un attimino alla icona della Santissima Trinità, senz'altro la conoscete, no? Ecco, questa immagine che poi rappresenterà anche il modello di chiesa che il Concilio ha tracciato.
No, non la vedo per il volo.
Forse così. Sapete che questa icona è stata dipinta da iconografo Rubio nella l'aula di San Sergio nel XIV secolo, in una situazione che era molto simile a quella che stiamo vivendo noi adesso. Quindi c'erano i tartari che minacciavano i confini della Russia di allora, delle situazioni di violenza inaudita, selvaggia, che avevano portato all'esasperazione non solo la gente della campagna, ma ormai anche la gente delle città, che si sentiva minacciata da questa ondata. Erano, diciamo così, gli eserciti più violenti a quel tempo. Lui stesso poi sperimenterà anche degli attacchi. San Sergio, nel suo eremo, ad un certo punto si chiede: com'è possibile far fronte a questa situazione? Dove vado a cercare la risposta per sopravvivere? E siccome era un monaco e aveva molto contemplato il mistero di Dio nelle Sacre Scritture, si era innamorato di questo Dio, uno in trino, che manda il suo figlio a salvare il mondo. E ha questa intuizione: il mondo può essere salvato solo da Dio, dalla Trinità. Quindi dipinge praticamente la sua icona esattamente per dire agli altri: se volete trovare la strada della pace, contemplate il mistero di Dio. Nell'icona la forma rettangolare o quadrata indica le quattro dimensioni del mondo, quindi il mistero che è rappresentato vale per tutti. Però l'icona dà subito l'idea di una figura che emerge, ed è la misura, la figura del cerchio, perché gli angeli, i tre angeli che rappresentano, quindi nella visione della Genesi, i tre angeli apparsi a Mamre, ad Abramo, e nella discussione dei concili, dei grandi concili del IV secolo, il 325 Nicea, 381 Costantinopoli, 431 Efeso, 541, 451 il Concilio di Calcedonia, si era in un certo senso condensato così: Dio è amore, Dio è comunione, Dio è amore che si dona, ed è amore che genera è amore che riceve la vita ed è amore che dona la vita. Quindi in questa figura, in questa immagine, noi vediamo il mistero cristologico della Chiesa. La Chiesa è il sacramento di questo mistero, di questo disegno. Il Concilio parla anche, la Lumen Gentium parla anche, si chiama la rivoluzione copernicana della Lumen Gentium, della Chiesa come mistero, non semplicemente come istituzione. Voi immaginate quante cose si potrebbero dire sui limiti dell'istituzione ecclesiale, perché la Chiesa siamo noi, non siamo uomini, siamo creature. Quindi tutti i nostri limiti, quelli che ci vediamo addosso in prima persona prima di tutto, moltiplicati per tutti i miliardi di persone che ci sono, potrebbero alimentare discussioni a non finire. Ma la Chiesa non è solo istituzione, la Chiesa è mistero, cioè la Chiesa è questo sposalizio, è l'immagine che usa la Bibbia, tra il disegno di Dio sull'uomo e la risposta dell'uomo per cercare in qualche modo di realizzare completamente questo disegno. Il mistero della Trinità diventa quindi il modello che deve aiutarci a costruire l'amore nel nostro mondo. Per questo Rubion, no? E aveva delle espressioni molto belle. Ad un certo punto, commentando questa icona, Daniel Ange, che a suo tempo aveva scritto dalla icona all'Eucaristia, no? Diceva così, che ci si chiedeva come può un iconografo che ha visto stragi inaudite dipingere Dio così buono e così bello. E sapete che noi possiamo rimanere scioccati dalla sofferenza. Come può uno che ha visto così tanto male dipingere? E risponde così: questi occhi che hanno visto tanti bambini massacrati e innocenti torturati, tante chiese saccheggiate, pensate alla Nigeria, pensate al Pakistan, drammi senza nome, come hanno potuto proiettare una luce così serena? Queste mani che hanno dovuto asciugare tante lacrime e bendare tante ferite, come hanno potuto dipingere questi volti che sprigionano una tale pace? Come mai non traspare sulle icone l'angoscia di un'epoca? Se Andrei non è stato ulteriormente traumatizzato da tante scene d'orrore, è per quel volto che egli scopriva certamente molto presto su tanti volti oltraggiati dagli occhi morti. Voi sapete che anche dagli studi recenti che hanno fatto sulla sindone, mettendola poi a confliggere, sovrapponendola ai volti di Dio presenti nel latte, dalla primissima occidentale dei primi secoli fino a tutta anche l'arte medievale, l'arte di Giotto, eccetera, eccetera, è emerso in un modo sorprendente una cosa, che questi volti sono sovrapponibili al volto della sindone. Questo dice iconograficamente quello che noi nel catechismo leggiamo, che noi dobbiamo non solo imitare Cristo, non solo contemplare Cristo, ma dobbiamo conformarci a Cristo. A forza d'essere lavati dalle lacrime
hanno finito per posare lo sguardo del Signore su ogni miseria. Quindi la capacità di vedere anche la sofferenza come la vede Gesù, con misericordia. Uno sguardo che sa comprendere e compatisce. Uno sguardo che salva perché irradia una di quelle cose che non hanno nome, la tenerezza di Dio. Uno di questi sguardi che rasserenano, consolano, possono guarire, non perché si fermano alla bruttura e alla tristezza del mondo, di cui tutti sono capaci di vedere la devastazione, ma perché consente di andare fino in fondo all'orrore e al di là, fino a quei grandi occhi di Gesù che hanno pianto come nessuno ha mai pianto, ma che hanno donato perdono. La sua icona è questo ultimo sguardo sulla vita, sulla terra, sul suo popolo. Nell'icona, però lo vedremo oggi pomeriggio, quando poi riferiamo al nostro cammino, c'è tracciata, lo annuncio solo, la strada per diventare testimoni. E la strada la si vede attraverso una forma geometrica, perché sapete che le icone sono fatte, diciamo così, con un'armonia bellissima, spontanea, che però è il frutto di un grande esercizio dell'iconografo. Perché al di sotto dell'armonia ci sono delle figure geometriche precise. Parlavo prima del rettangolo, del cerchio, vi parlo della diagonale che c'è in tutte, della perpendicolare che c'è in tutte le icone. Anche le icone dei volti hanno una perpendicolare, la linea degli occhi e la linea del naso disegnano una croce, sempre. Nell'icona della Trinità questa pace e questa, diciamo così, risposta avviene tracciando la perpendicolare dall'albero giù giù fino qua e l'altra linea nella testa degli angoli disegna la croce e le diagonali praticamente mettono in luce questa parte, cioè la mano di Gesù e il calice. Vedremo oggi pomeriggio. Una piccola poi applicazione, sempre partendo dalla Lumen Gentium. Sapete che la Lumen Gentium, parlando di questo mistero della Chiesa, questo sacramento della Chiesa, ha poi delle immagini. La Chiesa viene descritta con le immagini che nell'Antico Testamento si usavano riferendole al popolo antico e poi al nuovo popolo. Quindi si parlava del nobile, si parlava del campo, si parlava dell'edificio, si parlava della famiglia, si parlava del tempio, si parlava della sposa. Alla fine poi si parla del corpo, prendendo la seconda Corinti 5:17, la Chiesa è il corpo di Cristo. Questo corpo di Cristo vedremo che ha una sua particolarità, è presente nel tempo ed è già dell'eternità. Queste sono le verità di fede che ad un certo punto lasciano bocca aperta anche Dante e ci dicono perché la Chiesa, nonostante tutta è bella, anche se è una prostituta peccatrice, la Santa Matrix di cui parlavano i padri medievali. È possibile questo perché il corpo mistico della Chiesa ha come capo Gesù. Gesù, nella realtà della sua risurrezione, è oltre il tempo, oltre lo spazio. Quindi, in un certo senso, attira ormai nell'eternità tutto il resto del suo corpo. È questo l'ottimismo cristiano. Se non ci fermassimo solo alla povera realtà che siamo noi, avremo molti motivi per commentarci. Ma siccome questo corpo mistico ormai è oltre i limiti dello spazio, questo è, diciamo così, ci dà la possibilità di contemplare questo mistero della Chiesa e di desiderare anche noi, come la Lumen Gentium diceva nel capitolo 5, la santità, cioè la bellezza. Tutti siamo chiamati a diventare belli, santi. E un teologo del nostro tempo, Bruno Forte, vescovo in Abruzzo, diceva: noi quando pensiamo al rapporto tra bellezza e bontà, siamo un po' greci, siamo un po' classici, la nostra agatosa è classici, no? Per cui se una cosa è bella deve essere buona, e se una cosa è buona deve essere anche bella. Poi quando le cose non viaggiano in contemporanea, ci commentiamo. Il discorso invece che faceva anche il vescovo Bruno Forte è questo: Dio non ci ha amati perché siamo già belli. Ma lui ci ama perché ci vuole rendere belli. Quindi è il suo amore che ci rende belli. E questa sarà la realtà bellissima del perdono. Il perdono rende bello quello che umanamente può essere sfigurato. Il perdono è un amore superlativo, ha la capacità di ridonare la bellezza. L'immagine più bella dell'umanità, che in un certo senso è molto molto vicina alla bellezza di Gesù, è sua madre. Infatti la Lumen Gentium, per darci un esempio di quello a cui noi siamo chiamati e che già siamo per il battesimo, noi a volte siamo un po', diciamo, ingenui, perché pensiamo di essere meno di quanto Dio ci ha fatto e di conseguenza viviamo al di sotto della nostra santità. Nel battesimo Dio ci ha già resi belli. C'è un po' di incrostazioni da togliere e per questo ci darà i sacramenti. C'è un po' di vitamine da prendere, per questo ci darà l'Eucaristia. Ci sono un po' di sbavature da togliere, come nelle grandi icone. Sapete che l'icona della Trinità, nei tempi della persecuzione, era rimasta come oscurata, prima dal fumo delle devozioni e poi dal fatto di essere stata dimenticata. Quando nel restauro i restauratori atei si sono trovati di fronte a uno spettacolo del genere, sono rimasti a bocca aperta e alcuni si sono anche convertiti. Questo avviene un po' per tutti noi. Il segno però di quello a cui siamo chiamati è Maria, la madre. Infatti si dice nel concilio, nella Lumen Gentium, al punto 63, la Beata Vergine, per il dono ufficio della Divina Maternità che la unisce col Figlio Redentore, è intimamente congiunta con la Chiesa. La Madre di Dio è icona della Chiesa, come già diceva Sant'Ambrogio.
Ambrogio diceva: chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, poi è stato completato da Sant'Agostino, può diventare la Vergine del Magnificat. Questo sarà il frutto dell'annunzio, dell'ascolto della parola. L'ascolto della parola rende anche noi madri del Verbo incarnato. Quindi siamo chiamati anche noi a rendere visibile agli altri la parola incarnata, come Maria, una icona che è una delle meno conosciute ma delle più belle, è questa, l'icona della Madre di Dio del Segno, che esprime bene questo mistero. Maria porta nel suo cuore, in trasparenza, Gesù. Gesù nel cuore non è mai un bambino, è sempre colui che è. Nel limbo c'è sempre il nome greco, no? Gesù Cristo. E nella croce ci sono sempre le lettere, le tre lettere greche che corrispondono al innominabile Yahweh, colui che è, perché sta in greco, O-On, participio presente del verbo essere, che è il nome di Dio, ed è sempre rappresentato come la sapienza del Padre, perché è vestito, come vestivano i filosofi, anche quando è piccolino. Questa può essere un'icona che dice chi è la Chiesa, e risponde benissimo anche al documento finale del Sinodo, dove si dice che noi, come delle anfore, ripiene dello Spirito Santo, siamo chiamati a fare l'esperienza dell'incontro con Gesù. E l'evangelizzazione è irradiazione. Non si può dare quello che non si ha. Maria cosa porta? A Elisabetta porta Gesù. Sempre nella sua vita porta Gesù. Ogni cristiano, nella misura in cui fa l'esperienza di questo incontro fondamentale con Cristo, diventa un tabernacolo, uno sensorio. In trasparenza gli altri dentro di noi devono vedere Gesù, con tutto quello che significa. Con una piccola anticipazione, poi oggi pomeriggio lo sviluppiamo, i tre angeli che rappresentano il disegno del Padre, no? L'uomo è perduto, vogliamo salvarlo. Cosa dobbiamo fare? Lo sguardo dei tre angeli è il consiglio, infatti nelle titoli di questa icona è anche il consiglio. Cosa facciamo? Come possiamo fare? I due angeli di lato, il Padre e lo Spirito Santo, si interrogano. Gesù si rende disponibile. Le spalle degli angeli laterali disegnano un calice. Vedete? È un calice, l'Eucaristia, e all'interno del calice una coppa con un agnello immolato. Nei restauri hanno scoperto che quello è l'agnello immolato, è Gesù, l'Eucaristia. Adesso guardate bene questa icona. Maria, l'orante, le sue braccia alzate disegnano un calice. Vedete? Nel quale c'è Gesù. Questo è il mistero della Chiesa della Madre di Gesù. Essere il corpo di Cristo, l'icona e l'immagine di Cristo,
sulla scia dei grandi padri mediolanti, che Agostino e Ambrosio sempre dicevano, quello che si può dire in generale della Chiesa lo si può dire in particolare di Maria, che è il membro eminente della Chiesa, e lo si può dire poi in maniera diciamo così personale per ogni cristiano. Quindi ogni anima consacrata, e ogni anima consacrata è il battesimo, poi le persone consacrate saranno in un modo più visibile, non più pieno, più visibile, perché hanno il ministero di essere profezia e segno escatologico di quello a cui tutti gli altri sono chiamati, con la loro vita quotidiana. Il documento dei vescovi insiste nella vita quotidiana. La nuova evangelizzazione avviene nella vita quotidiana. E nella vita quotidiana, in un certo senso, noi diventiamo questo calice che lascia questa ancora, che lascia trasparire il liquore che ha dentro di sé. Il solo vivere in mezzo agli altri è evangelizzazione, per contagio. Certo, poi ci sono le forme comunitarie, parrocchiali, eccetera, eccetera, quelle tradizionali. Ma la prima evangelizzazione, quella a cui tutti sono chiamati, che nonostante tutto è anche la più, diciamo così, efficace, è questa. È chiaro però che allora la domanda, come sta la tua fede, deve essere tradotta anche, come sta il tuo rapporto con Gesù. E Gesù, la Lumen Gentium, poi dice, lo trovi su tre aspetti fondamentali. Lo trovi nella parola, quindi a scopo della parola di Dio vedremo oggi pomeriggio. Lo trovi nei sacramenti, in particolare con l'Eucaristia, e lo trovi nella comunità dei fratelli. Questi sono i tre pilastri della presenza oggettiva, oggettiva, cioè verificabile anche dagli altri. Poi ci possono essere le esperienze, e poi si vuole, come dire, abbastanza fantasia anche per darle, ma non è quello, quando dati i miracoli, ma il mondo si è convertito sempre in miracoli, e i miracoli in greco nella Chiesa di Giovanni sono segni. Tanto è vero che chi aveva fede li ha letti come miracoli, chi non aveva fede non ne ha tenuto conto. Comunque la nostra presenza di cristiani, padri sempre delle due dicevano, cristianus uguale alter Christus. Gli altri in sé devono vedere Christus. La nostra regola di San Benedetto ha una nota su quel pannello: nulla anteporre all'amore di Cristo. Ma Cristo è il fratello. L'esperienza mistica della fede, le nuvole, no? Anzi, i padri del deserto dicevano, se uno visuale essere, tu lo devi prendere per i piedi e lo devi tirare giù, perché quello è esposto alla superbia e quindi è esposto alle illusioni diaboliche. Invece l'esperienza mistica è vedere Cristo nel fratello. Matteo 25, giudizio universale che leggeremo tra qualche domenica. No, ero stato qui, ero stato là, ero stato là, e lui dice, ma Signore, non... quando? Sia chi l'ha incontrato, sia chi l'ha ritrovato, quando? quando l'infarto è più piccolo di questi fratelli, l'infarto è il documento finale del sinodo, finisce così: tra le esperienze di incontro sono segnalati due punti, la contemplazione, e fa l'accenno agli ordini contemplativi, perché sono maestri di contemplazione. Due, i poveri. Qui le cose così: contemplazione ai poveri, e poi finisce con Maria. Come conclusione, adesso vorrei proprio leggervi queste due cose, molte possono essere applicate oggi pomeriggio. Ecco, al punto 12 del messaggio finale del sinodo, votato ieri e poi diffuso ufficialmente poi domani, perché domani la conclusione fissata di questo grande sinodo tedesco. Dice: nella contemplazione del mistero e accanto ai poveri. Solo da uno sguardo adorante sul mistero di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, solo dalla profondità di un silenzio che si pone come grembo che accoglie l'unica parola che salva. Se ascolti la parola diventi come Maria, colei che concepisce la parola. Luca, Vangeli dell'infanzia, e i commenti che ne ha fatto Ambrogio e Agostino. Noi li abbiamo nel lezionario seriale. Sapete che nel monastero c'è una parte molto contemplativa della preghiera che è il mattutino, la liturgia vigiliare, dove in due anni praticamente leggiamo i passi più importanti di tutta la Bibbia. Poi nella messa divina personale ogni sorella completa i passi che rimangono, no? Questi commenti poi dei padri costituiscono la seconda lettura, prima lettura è la lettura, diciamo così, biblica. Nella seconda lettura sono riportati i più bei passi di commento alla Sacra Scrittura degli antichi padri della Chiesa, o dei dottori della Chiesa, fino ai vescovi e al magistero attuale. No. Quindi questa, in un certo senso, questa affermazione infiltrana come fonti a appunto Ambrogio e Agostino. Solo dallo sguardo adorante allora può scaturire una testimonianza credibile. Solo questo silenzio orante può impedire che la parola della salvezza sia confusa nel mondo con i molti rumori che lo invadono. Torna nuovamente sulle nostre labbra la parola della gratitudine, ora rivolta a quanti uomini e donne dedicano la loro vita nei monasteri e nei eremi alla preghiera e alla contemplazione. Abbiamo bisogno che i momenti contemplativi si intreccino anche con la vita ordinaria della gente. Questo sarà il servizio di una serie di fanno dell'accoglienza particolare, perché è riservata a chi, avendo questa sede dell'ancora vuota, ad un certo punto del video e delle difficoltà nella crisi della vita, che può essere varia, una malattia, un incidente, un momento di pausa, eccetera eccetera, uno dice: ho sete. E c'è la possibilità, perché questo l'aveva già diciamo così anticipato anche il Papa Benedetto XVI quando aveva fatto il sinodo sulla parola di Dio, esortando a riprendere familiarità con la Sacra Scrittura, a pregare con la grazia divina. interpretarmi, luoghi dell'anima, ma anche del territorio che richiamino a Dio, santuari interiori e templi di pietra che siano incroci obbligati. Per il flusso di esperienze in cui rischiamo di confonderci, spazi in cui tutti si possano sentire accolti, anche chi non sa bene ancora che cosa e chi cercare. Noi possiamo testimoniare che spesso nel nostro monastero che passano persone che sono lontane dalla pratica parrocchiale e a volte hanno una sensibilità particolare, che voi sapete che il bisogno, la mancanza a cui scelta, intuizione, eccetera. Per cui evangelizzazione è anche saper dare il nome di sete, di ricerca di Dio, a tutta quella frangia di inquietudine che nel mondo si cerca di colmare con il consumismo. Cosa hanno sete i nostri ragazzi che si drogano? Che cosa hanno sete gli adulti professionisti che vanno magari a praticare gli sport estremi? E che cosa hanno sete le persone che finiscono per varie strade, nell'arte, nel gioco, nella diciamo così, nella magia, nella superstizione, in tutto quell'ambito? Lo stesso di Dio. L'altro simbolo di autenticità della nuova evangelizzazione ha il volto del povero. Ai poveri quindi va riconosciuto un posto privilegiato nelle nostre comunità, un posto che non esclude nessuno, ma vuole essere un riflesso di come Gesù si è legato a loro. Nella regola benedettina, capitolo 53, sull'accoglienza degli ospiti, si dice: nell'ospite si riconosca Cristo in persona. Così nel malato, così nel piccolo, e di piccoli, tra virgolette, cioè, negli altri, nei Vangeli, quando si parla dei piccoli, poi sono i discepoli, nei pioia, è un termine che potrebbe essere quasi offensivo, perché nei pioia è uno che non ha la luce, cioè che non ha consapevolezza, uno che gli altri ritengono limitato nella capacità di ragionare. E così erano ritenuti cristiani dalla mentalità del mondo. Perché è gente che non sa ragionare. Però quanti piccoli in tutti i campi noi abbiamo nelle nostre comunità, e quante volte nella nostra società, nel momento in cui noi risolviamo i nostri problemi con la fede, possiamo essere ritenuti nei piedi, gente che non ha cultura, non ha, no, eccetera. Per quanto riguarda poi Maria, al punto 14, la stella di Maria illumina il deserto. In questo mondo è un deserto. Ma accorgersi che siamo nel deserto ad un certo punto ci fa bene. Perché è nel deserto che uno torna all'essenziale. Sapete che adesso di nuovo fare di Rice Gum?
No, spiegati.
Cioè, ci sono le esperienze, la fase alternative consistono, assunto religioso, non eccetera, consistono nel fare una settimana, 7 giorni precisi, più il giorno del viaggio e il giorno del rientro, ad un pezzo di venti, con l'aiuto di un sacerdote, camminando in un percorso in una zona che può essere il deserto vero e proprio, oppure può essere lontano dai centri abitati, con tappe di cammino di 15-20 km al giorno, niente nella vivaccia, se non, mi sembra, per 20 persone 20 kg di riso, per cui al mattino si fa la colazione con un bicchiere di riso e la sera quando si fa il tiracco si fa la cena con un bicchiere di riso, basta. E nella giornata uno sperimenta l'essenzialità, cioè la fatica, la povertà, il disagio, questa esperienza di svuotamento che la nostra società ci permette di fare nelle nostre case tranquillamente sotto varie forme, no? Quindi Maria è la stella che illumina il deserto. Giunti alla termine di questa esperienza di comunione tra vescovi di tutto il mondo, sentiamo risuonare per noi attuale il comando di Gesù: andate, fate discepoli tutti i popoli. Ecco, questa presenza di Maria colma di gioia i nostri cuori. Grati per i doni da lui ricevuti, grati per avere avuto dal Signore questo invito, facciamo nostre le parole di Maria: il Signore ha fatto davvero grandi cose lungo il secolo, cioè Magnificat, la preghiera che viene consegnata alla fine di questo sinodo sull'evangelizzazione è il Magnificat, cioè in sostanza saper leggere la storia con gli occhi di uno orante che loda Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché in questa storia proprio così travagliata eccetera eccetera noi vediamo che Dio può fare i miracoli di Adei che sono narrati nella Sacra Scrittura. Quindi in sostanza i vescovi dicono: siamo in pieno sulla strada della storia della salvezza. Noi stiamo camminando degnamente dietro la carovana di Abramo, di Mosè, eccetera, eccetera. Loro, nella loro solitudine e desolazione, hanno letto, come intervento di Dio provvidenziale, tutti quegli aiuti che ricevevano quando ammettevano che avevano bisogno. A loro dava questa possibilità di aprire gli occhi e vedere quello che Dio sta facendo nella nostra società e nella nostra vita. Andiamo un po' più sul concreto a proposito delle dimensioni personali di questo incontro con Gesù, quindi la parola, i sacramenti e il rapporto fraterno, quindi la dimensione celestica, l'esperienza cristiana e il punto di riferimento agli atti, atti 2, quando si parla della comunità cristiana, l'esperienza con Maria, della parola, della questione del Padre.